www.joe.it e la storia continua. Alcune note sulla mummificazione. Una scena egiziana rappresenta il sovrano Tutmosi IV, 1397-1388 a.C., mentre riceve il segno della vita da parte di Anubi, con corpo umano e testa di sciacallo. Era il dio dell'imbalsamazione. Hathor, protettrice della necropoli, e Osiride, nel suo aspetto mummiforme, avvolto in un sudario bianco. Osiride, che era della sesta dinastia, 2345-2131 a.C., era una divinità dell'Egitto. Il suo culto si irradiò in tutto il paese. Le sue membra furono per la prima volta mummificate nella storia. Le sue sorelle, Iside e Nefti, dopo aver raccolto tutti i pezzi del corpo smembrato di Osiride, si misero a sedere accanto alle parti che avevano radunato e scoppiarono a piangere. Il gran dio Ra si impietosì e mandò in loro aiuto il dio Anubis e Thoth. Anubis imbalsamò le membra di Osiride con unguenti e le avvolse con delle bende. Poi lui e Thoth, assistiti da Iside, Oro e Neftis, rincomposero il corpo. Lo fasciarono in bende di lino e lo misero all'interno di un padiglione su un catafalco con testa di leone, e così crearono la prima mummia. La tecnica e il rito dell'imbalsamazione era un'opera complessa, eseguita da professionisti e sacerdoti. I laboratori di imbalsamazione erano eretti sulle rive del Nilo o su altri corsi d'acqua, in modo da poter eseguire lavaggi e abluzioni rituali. I risultati non furono soddisfacenti. Infatti le mummie dell'Antico Regno, 2686-1181 a.C., ci pervennero completamente scheletrizzate, e fu solo nel Nuovo Regno, 1567-1085 a.C., che il processo di imbalsamazione raggiunse la massima accuratezza e perfezionamento. Bisogna precisare che la vita ultraterrena era un privilegio regale e quindi l'imbalsamazione era riservata ai soli faraoni, e con il tempo anche vari strati della popolazione ebbero la possibilità di condividere il destino regale e l'imbalsamazione ebbe una progressiva diffusione. Nell'Antico Egitto la mummia era una garanzia di sopravvivenza nell'aldilà. La distruzione delle spoglie mortali avrebbe inevitabilmente comportato una seconda e definitiva morte, la più grande paura degli egizi. Nel periodo predinastico si usava seppellire i morti nella sabbia. A contatto con la sabbia rovente e asciutta si creavano le condizioni ideali per la disidratazione e mummificazione dei corpi. Da questo scaturisce nella mente degli antichi egizi la concezione dell'imbalsamazione. E in seguito alla progressiva diffusione dei sarcofagi e dell'architettura funeraria monumentale, a causa della quale il corpo veniva isolato dal suolo e non era più in grado di preservarsi spontaneamente, fu quindi necessario attivare delle pratiche fisico-chimiche che ne consistessero la conservazione artificiale. Le mummie in Europa. Palermo. Le catacombe dei Cappuccini ospitano circa 8.000 mummie. I monaci capirono nel 1599 che il terreno dove sorgeva il loro convento aveva capacità di preservare i corpi e molte persone vollero essere sepolte nel loro cimitero. Gli stessi frati si dedicarono alla mummificazione artificiale dei cadaveri. E la mummia più famosa è la bimba di 2 anni, Rosalia Lombardo, morta nel 1920 per un'infezione bronchiale. Fu il padre a commissionare al celebre balsamatore Alfredo Sarafia la mummificazione. Questi morì prima di completare l'opera, così il corpo che si è deteriorato, ma la testa è rimasta perfettamente intatta e la piccola Rosalia, per il suo aspetto e la sua espressione naturale, viene oggi definita la bella addormentata. In Italia abbiamo mummificazioni per cause naturali, grazie a condizioni ambientali favorevoli. In alcuni casi si tratta di una conservazione solo parziale, come ad esempio Santo Baldo da Gubbio nel 1457, Santa Lucia nel 304, Santa Rosa da Viterbo nel 1251. Per quel che riguarda la mummificazione artificiale, essa poteva limitarsi a un semplice trattamento esterno, con balsami e aromi, come descritto nella Bibbia. Beh, tuttavia sono numerosi i trattamenti di mummificazione artificiale, come Santa Margherita da Cortona, 1207, Santa Chiara di Montefalco, 1308, Santa Caterina da Siena, 1380. Benché nell'immaginario collettivo le mummie vengono collegate all'Egitto, molte mummie naturali sono state trovate in ambienti eterogenei, come i deserti del Sudafrica, le torbiere nell'Europa settentrionale e le aree ghiacciate della Groenlandia e Mongolia. A Bolzano, conosciuto come l'uomo di Similaun, è la più vecchia delle mummie tipo egiziane ed è vissuto fra il 3300 e il 3100 a.C. Trovata ai piedi di un ghiacciaio e grazie alla conservazione del ghiaccio, il suo corpo si è completamente disidratato. E c'è anche il museo dell'imbalsamatore Paolo Gorini a Lodi, in Lombardia. Nell'antico chiostro della farmacia dell'ospedale vecchio di Lodi è possibile visitare la collezione anatomica Paolo Gorini, una sorta di museo di storia e scienza dove nelle teche sono raccolti alcuni dei numerosi preparati anatomici prodotti dallo scienziato. Paolo Gorini, fra i primi anni 40 e gli anni 70 del secolo XIX, fu geologo, matematico, preparatore e cremazionista, noto anche perché autore della conservazione della salma di Giuseppe Mazzini. Paolo Gorini esercitò l'arte della pietrificazione e fin dal 1842 aveva infatti sperimentato una soluzione in grado di mineralizzare le sostanze organiche, preservandole così dal morso del tempo, e poterne fare oggetti utili per l'osservazione dell'anatomia normale o per quella, nella maggior parte dei casi, di carattere patologico. La raccolta rappresenta pertanto anche la fondamentale memoria storica dei difficili passi compiuti dalla medicina in un percorso affascinante e spesso poco noto. www.redigio.it e la storia continua.